alla ricostruzione della storia della sostenibilità in Europa, cioè come si è evoluta la concezione della sostenibilità nel tempo. Onorevole Del Barba, proprio per la collocazione alla fine di questa tavola rotonda, direi che tocca a lei anche tirare un po' le conclusioni di tutto questo discorso. Prego.
Direi di sì, visto che la politica è stata chiamata in causa più volte e anche giustamente fustigata. Intanto grazie, dottor Speroni, di questo invito che considero un privilegio e che mi onora. Mi fa molto piacere essere qui. Grazie anche a Enrico Giovannini per questo invito a trovarci su un sentiero. Hai detto su un sentiero, se capisco bene. E lasciami dire che l'ho trovato un pochino bello, ma inusuale e un po' deludente. Ti spiego perché. No, non che tu mi abbia deluso, questo non può accadere. Un po' deludente perché mi hai riportato al 2005, quando in un comune dove ero assessore al bilancio ci eravamo messi in testa di trasformare un'intera comunità in senso sostenibile. Ecco, quella era la fase pionieristica dove bisognava cercare i sentieri, dovevamo inventarci un po' cosa fare e ci siamo detti, tra l'altro, dobbiamo andare a Roma a chiedere anche al Parlamento di darci una mano. La nostra risposta fu no, la politica è in ritardo, non arriverà a occuparsi di questi temi in tempi utili, bisogna partire dal basso. A partire dalle amministrazioni comunali, dai cittadini, dalle imprese. Era il 2005 e pensa, e poi chiudo con questo aneddoto che però mi serve per arrivare al punto, che capitava ed è capitato che ci si chiamasse, mi è venuta un'idea su cosa dobbiamo fare, possiamo vederci? Sì, ero con dei matti che mi dicevano vediamoci alle 4 in cima alla montagna, io vengo dal versante nord e tu da quello sud. Capitava questo. Ecco, quello era il periodo dei sentieri e oggi con un po' di amarezza voglio sottolineare l'enorme lavoro che state facendo con questo tratto. Servirebbero le autostrade nel 2018 in Italia, eppure grazie a voi, grazie a questo lavoro, siamo ancora alla ricerca di sentieri e siamo anche in tanti, non è che possiamo mettere tutti su un sentiero. Perché questa introduzione con un po' di amarcord e con un po' di delusione? Perché dal mio personale osservatorio di questi 15 anni di cammino della politica italiana e non solo verso uno sviluppo sostenibile, nel periodo 2005-2010 mi illudevo fortemente che avessimo in qualche modo seminato nella cultura degli italiani l'idea, anzi l'ossessione della sostenibilità. Cosa facevamo in quel periodo, almeno noi lassù matti nelle montagne? Cercavamo di infondere il senso, la necessità, il senso profondo di giustizia anche di un percorso di sviluppo sostenibile per poi mettere in moto azioni, e qui vedo degli imprenditori che l'hanno fatto, comportamenti individuali che segnassero una discontinuità. Questa era quella fase, era la fase pionieristica, la fase in cui bisognava fare cultura, si andava nelle scuole. Nel 2006 andammo nelle università, nelle business school per dire guardate, secondo noi dovete cambiare tutti i corsi. Ci accompagnarono gentilmente alla porta. Ma in quel periodo la ricerca di un sentiero avrebbe trovato, a mio modo di vedere, un palco come questo che era al passo coi tempi. Oggi è segno di un ritardo, ma tu l'hai detto, l'Italia non è sul sentiero dello sviluppo sostenibile. Allora è molto doloroso dirlo, avendo alle spalle quella ricerca ed avendo oggi la casacca del parlamentare, 5 anni di senatore e ora alla Camera. Un dolore che però attenuo cercando di mostrarvi e di condividere con voi dei chiaroscuri, perché assieme a questo ritardo ci sono tante belle novità nel Paese. Il tema è come metterle insieme e come unire lo sforzo della vostra rete, delle imprese, delle amministrazioni locali con quello della politica centrale. Qui però voglio fare un'altra critica, me lo si consenta, non per allontanare la critica dalla politica, no. Io tornerò sulla questione di cosa deve fare il Parlamento, ma voglio fare più che una critica, voglio condividere una riflessione. Guardate, questo percorso virtuoso, a mio modo di vedere, si è interrotto verso il 2010-2011 e non è peregrino sostenere che la crisi economica ha segnato purtroppo una cesura lungo il riallineamento delle nostre idee. Quando la crisi morde, si tenta di retrocedere, di andare su comportamenti difensivi, ed è quello che un po' è accaduto in Italia. Penso che lo stesso Barack Obama e la Green Economy, che erano la grande avanguardia di questa innovazione, hanno pagato pegno di fronte alla crisi. Quindi figuriamoci se non l'abbiamo pagata noi. Però ora, qualsiasi sia il motivo che ha interrotto questa crescita, siamo in una fase in cui ho assistito molto opportunamente alla fustigazione della politica, anche da parte dell'ASVIS. E io dico ben venga finalmente un grande esercizio di pressione attorno alla politica. Però, e qui voglio fare un'autocritica, attenzione, mi sono fatto gli ultimi 5 anni di commissioni durante la legge di bilancio, notti intere ad ascoltare tutti gli stakeholder e tutte le istituzioni. Gli stessi che magari aderiscono alla rete dell'ASVIS, poi quando vengono in Parlamento a chiedere cosa fare per le politiche nazionali, non portano questi argomenti sul tavolo. Non lo dico come legittima difesa, lo dico per porre con più forza una riflessione che ci riguarda tutti. Ci riguarda tutti. Perché mi sono convinto di una cosa, guardate, vi ho detto 15 anni fa dicevamo la politica non ce la può fare. Mi sono convinto che il nostro Parlamento e le nostre istituzioni siano profondamente democratiche, ma in un senso un po' reazionario, un po' come dire tradizionale del termine. Cosa voglio dire? Alla fine il decisore politico è costretto, ob torto collo, a cedere alle pressioni che gli derivano dai propri elettori. Alla fine, se in campagna elettorale non c'è stata un'assemblea che sia una, in cui il tema della sostenibilità è stato sventolato davanti a chi si candidava, chiedendo di rendere conto su quei temi, a parte la lodevole eccezione dell'ASVIS, alla fine se i cittadini che scrivono migliaia di mail e questi temi non li toccano, lo stesso gli amministratori locali, lo stesso tutti i gruppi di pressione e le lobby, io dico, i miei colleghi e anche chi governava, a cui ho tirato la giacca assieme ad Enrico in questi anni, perché questi temi divenissero centrali, non posso nemmeno biasimarli fino in fondo, perché secondo un dettato democratico, effettivamente occorre seguire la spinta dell'elettorato. Allora qui dobbiamo veramente interrogarci su come non essere un po' gattopardeschi nei nostri comportamenti, a partire dalla stampa. Io penso che tra gli obiettivi che giustamente vanno perseguiti, quello dell'istruzione è al centro, ma quello della corretta informazione, che c'è presente nei giornali di settore, ma non è mai negli editoriali che determinano l'agenda della politica. Non siamo ancora riusciti, e mi ci metto con voi, a far sì che il tema della sostenibilità diventi il mainstream che detta l'agenda della politica. Guardate, se purtroppo è vero questo tratto, capiamo perché da destra, da sinistra, da sopra, da sotto le risposte sono sempre state timide. Però vengo al punto, timide, ma nonostante questo problema ulteriore in cui secondo me ci troviamo, nonostante quindi un sistema politico istituzionale che fatica a far passare la complessità, perché non è aiutato dal dibattito pubblico in tal senso e nemmeno dalla stampa in tal senso, siamo riusciti, non so come, a ottenere già degli importanti risultati. Uno lo ricordava Giovannini, con il vostro stimolo e la vostra spinta, l'ultimo in ordine di conseguimento, nell'ultima legge di bilancio, un emendamento di cui peraltro ero il primo firmatario, è arrivato a un centimetro dal cambiare il nome del CIPE, ma soprattutto i processi del CIPE. Ma è diventato un ordine del giorno che sicuramente vi ha dato forza per ottenere il decreto del 16 marzo. Quindi questo è uno sforzo che ha dato un risultato, sebbene parziale, nel Parlamento. Ma se facciamo un passo indietro, e qui mi permettete di rivendicare con orgoglio un risultato che ci accomuna dal punto di vista culturale, la legge sulle società benefit è una legge che ha impreziosito il nostro paese. L'Italia è il primo paese sovrano al mondo, dopo 32 stati degli Stati Uniti, ad aver avuto una legge che dicesse agli imprenditori: sapete che c'è? Voi potete trasformarvi, fare business e nel contempo fare il bene del paese. Adesso non stiamo a spiegarla, però la keyword è società benefit, che è stato il grande messaggio della politica al mondo economico per dire: va bene, noi abbiamo qualche ritardo, ma da voi ci aspettiamo la guida, perché comunque siamo un paese che non è attrazione politica, siamo un paese che è attrazione dei mondi intermedi, dell'economia, insomma abbiamo una nostra modalità complessiva e corale per portare il cambiamento. A me piacerebbe che fosse la politica, io ve lo dico, forse sono poco democratico in questo, che fosse la politica a guidare i processi. Mi chiamasse il Presidente della Repubblica per fare il Presidente del Consiglio, anche se non mi arrivano mail che mi chiedono di portare queste innovazioni, le farei lo stesso. Però mi rendo conto che questo tipo di audacia oggi in Italia non è premiato, anzi viene punito. E quindi la strategia complessiva che insieme dobbiamo elaborare è una strategia sopra sotto ed è quella giusta che avete indicato: società civile, economia, politica. Oggi, a differenza di un tempo, e chiudo, abbiamo sul tavolo tantissime policy. Prima dovevamo mettere le idee, suscitare comportamenti e azioni. Oggi ci sono tantissime policy, alcune di derivazione interna, molte di derivazione esterna. Quindi il tema, giustamente, è anche il tema di come coordinarle. Per questo è molto importante che la cabina di regia sia una cabina forte e per questo è molto importante che ci sia un'organizzazione che faccia rete al di fuori delle istituzioni. Quindi vedete che il mio esame è un chiaro scuro che alla fine è più chiaro che scuro, forse grazie proprio alla vostra azione. Grazie a tutti.